Unige Radio per Università Svelate. Sono qua con Giulia Gasparini, che rappresenta la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche. Senti il peso di rappresentare la tua scuola ad un evento del genere?
Beh, un po' di peso onestamente sì, perché comunque è un grande onore essere qua a rappresentare la mia scuola. Spero nel mio piccolo di aver un po' dimostrato quello che è la nostra scuola, di cosa ci occupiamo, quindi aver svelato un pochino al pubblico generale il nostro settore, ecco.
E qua mi fai l'assist perché ti chiedo, come pensi che un evento del genere possa avvicinare l'Università di Genova alla città di Genova?
Secondo me è un evento molto importante, perché è importante creare questo legame col territorio, con la città, farlo diventare più concreto e reale, quindi far partecipare, aprire le porte al pubblico generale e far vedere cosa facciamo nell'Accademia. Non siamo solo dei cattedratici nelle biblioteche, ma facciamo anche delle attività che coinvolgono la popolazione generale. Questo secondo me è molto interessante, ecco, e utile.
Grazie mille Giulia. Con Giulia abbiamo già fatto un'intervista in studio, quindi vi lascio la sua intervista.
Ciao a tutti, io sono Giulia Gasparini, sono una ricercatrice di tipo A presso il DISSAL, che è il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova. Io in particolare mi occupo di malattie cutanee venere, quindi io sono una dermatologa, mi occupo sia della parte universitaria ma anche della parte clinica, perché lavoro in convenzione anche con l'ospedale Policlinico San Martino. Io principalmente mi occupo di malattie autoimmuni e malattie rare, e ho un ambulatorio dedicato proprio alle malattie rare che seguo insieme al mio direttore, che è il professor Cozzani, e in particolare io sono esperta in malattie diciamo bollose autoimmuni e anche altre malattie autoimmuni della cute, come la morfea, il lichen planus, il lichen sclerotrofico, e anche alle manifestazioni cutanee, per esempio del lupus. Mi occupo sia di, diciamo, principalmente di ricerca clinica e di ricerca traslazionale, quindi che è un ponte tra la clinica e il laboratorio, e raramente anche mi sono occupata invece di ricerca di base, collaborando appunto con altri diciamo professori e dipartimenti della nostra università. Oggi vi racconto un po' quello che appunto facciamo in clinica dermatologica in quanto clinici universitari. Ci occupiamo sia della ricerca ma anche diciamo della terza missione. Per esempio, noi come clinici abbiamo un interesse particolare alla divulgazione scientifica, l'educazione alla salute, la sensibilizzazione, quindi facciamo anche molte campagne di sensibilizzazione per la popolazione. Per esempio, noi soprattutto ci occupiamo di quelle malattie che hanno un grande impatto sulla popolazione generale, perché sono molto frequenti, come per esempio la psoriasi, la dermatite atopica o i tumori cutanei, che sono quindi diciamo delle problematiche per i quali vale la pena educare alla salute e sensibilizzare la popolazione. Per esempio i tumori cutanei sono un grande problema di salute perché potrebbero essere tra l'altro in gran parte prevenibili, perché è vero che esiste una predisposizione genetica ai tumori della pelle, per esempio avere un fototipo chiaro, quindi avere una carnagione molto chiara che tende a scottarsi al sole, oppure avere familiarità per tumori della pelle, avere molti nei. Però fattori di rischio importanti sono quelli che possiamo modificare noi, come per esempio appunto non esagerare nell'esposizione solare, usare le protezioni solari, questo permetterebbe di ridurre l'incidenza di melanoma, di carcinomi vasocellulari o spinocellulari, insomma di tumori cutanei che sono anche molto frequenti e prevenibili. Sempre in questo contesto cerchiamo in queste diciamo nostre campagne di sensibilizzazione, che facciamo a volte con degli open day, cioè apriamo le porte della clinica universitaria alla popolazione generale e diciamo facciamo dei colloqui di tipo informativo, spieghiamo la malattia, cerchiamo di spiegare anche eventuali nuovi percorsi di cura o di diagnosi, in modo che anche persone che pensavano magari di non aver così soluzione al problema possano avere accesso alle cure. E questo, per esempio, appunto lo facciamo per la psoriasi, per la dermatite atopica, che sono malattie importanti perché colpiscono fino al 3% della popolazione adulta, quindi è una percentuale abbastanza importante. Per esempio, invece, ultimamente abbiamo anche fatto un open day, una giornata di porte aperte per la vitiligine, che è una malattia non così frequente, ma che fino adesso è stata sostanzialmente trascurata, era orfana di terapie. E adesso invece ci sono appunto dei nuovi frontiere terapeutici, quindi terapeutiche, e quindi come dire, abbiamo divulgato questa possibilità e diciamo abbiamo cercato di sensibilizzare anche su questo tipo di malattia. Un altro diciamo progetto di cui sono molto orgogliosa, diciamo, è il progetto che abbiamo fatto con un grant. Abbiamo vinto un grant internazionale competitivo che ci ha permesso di finanziare la realizzazione di una piattaforma online e una app per telefono. Questa piattaforma digitale, possiamo chiamarla così, è sostanzialmente uno strumento per diciamo, spiegare alla popolazione generale l'importanza delle vaccinazioni in pazienti dermatologici che fanno delle terapie immunosoppressive. Perché ci siamo resi conto che in un momento di grande dubbio e sfiducia nei confronti delle vaccinazioni, soprattutto dopo la pandemia, molti dei nostri pazienti che hanno malattie autoimmuni oppure appunto psoriasi, dermatite atopica, fanno delle terapie immunosoppressive. Cosa vuol dire? Che abbassano le difese del sistema immunitario, rendono quindi più suscettibili alle infezioni. Allora, per questo motivo, diciamo, abbiamo fatto questa campagna di sensibilizzazione tramite una piattaforma digitale, in questo caso, per spiegare i vaccini disponibili.
Per le persone che fanno che hanno malattie autoimmuni, qual è la difficoltà nel fare un vaccino?
Nella malattia autoimmune il sistema immunitario è troppo aumentato nei confronti di un organo del proprio corpo, in questo caso nei confronti della pelle. Quindi è come se fosse orientato esageratamente in una direzione sbagliata. Quindi è vero che la terapia della malattia autoimmune è l'immunosoppressione, che vuol dire abbassare le difese immunitarie in senso generale. Alcune malattie autoimmuni hanno la fortuna di avere delle terapie bersaglio, cioè che sono delle terapie molto specifiche, sono per esempio piccole molecole o anticorpi monoclonali, che vanno a immunomodulare, cioè regolano una piccola parte del sistema immunitario, quella sregolata nell'autoimmunità, e la vanno a beccare in maniera selettiva. Altre malattie autoimmuni, per esempio come le malattie bollose autoimmuni, non hanno questa fortuna, e quindi usiamo degli immunosoppressori come il cortisone, come il metotrexato, l'azatioprina, che sono degli immunosoppressori a largo spettro, e queste purtroppo abbattono tutto il sistema immunitario in maniera indistinta. Allora, il problema è che però abbattendo in maniera indistinta il sistema immunitario abbatti sia la parte che, diciamo, sbagliata, che va verso l'autoimmunità, ma anche quella parte fondamentale per difenderci dalle infezioni anche gravi che derivano dall'esterno, dai virus e dai batteri. Quindi tendenzialmente quello che cerchiamo di fare è di far immunizzare i pazienti con i vaccini prima di iniziare le terapie immunosoppressive importanti, che avranno una durata molto lunga, in modo tale che abbiano un po' di booster di protezione nei confronti delle malattie infettive. Non so se mi sono spiegata, diciamo.
Sì,
effettivamente è un libro un po' complicato.
Sì, io lo visualizzo molto come voi prendete letteralmente il sistema immunitario e gli dite: guardate che c'è anche questa cosa qua da tenere conto, non solo la malattia. Quindi il problema non sono i livelli, mettiamola così, ma è il dove va il sistema immunitario ad agire.
Eh sì, esatto, è proprio così, tendenzialmente sì, è così.
Curiosità mia, sì. Ma proprio pura pura. Ti occupi di malattie rare, hai detto, giusto?
Anche sì.
Qual è la più rara che ti è capitata sotto mano, così?
Allora, le malattie più rare che mi sono capitate sotto mano sono in realtà probabilmente le malattie bollose congenite, come l'epidermiolisi bollosa, che ha una forma sia autoimmune ma anche una forma congenita, quindi che hanno dei difetti genetici. Io me ne occupo in piccola parte perché dovete considerare che c'è il Gaslini da noi, che quindi tutta la parte pediatrica viene poi affrontata da loro. Però a noi arrivano a volte i pazienti adulti con queste malattie. Questa, per esempio, è una malattia parecchio rara, ecco, diciamo.
Qual è la difficoltà nel coniugare una vita da medico, perché hai detto che sei comunque convenzionata col San Martino, e la ricerca accademica? E quante cose che hai visto magari in laboratorio durante la ricerca, eccetera, eccetera, si sono tradotte poi in cose che hai visto effettivamente in casi clinici?
Sì, questa è un'ottima domanda. Diciamo che far convivere questi due aspetti del mio lavoro a volte è un po' impegnativo, perché comunque il lavoro da medico ha un impegno importante, perché lavorare col pubblico, coi pazienti, richiede un grande impegno e sacrificio, e quindi è abbastanza impegnativo. Però diciamo che per me la parte di ricerca universitaria è sempre stato un po', come dire, il mio sogno, e ho sempre voluto rimanere in questo ambiente, diciamo, di ricerca, perché trovo che sia estremamente stimolante. Quindi è vero, a volte faccio fatica, però è veramente, per me mi dà un'enorme soddisfazione, ecco, riuscire a fare entrambi gli ambiti. E questo per rispondere un po' alla prima parte della domanda. Per quanto riguarda invece quello appunto che si immagina in laboratorio, assolutamente non è poi detto, innanzitutto, che funzioni. Ovviamente, come ben sai, anche tu l'esperimento a volte fai un completo buco nell'acqua, e poi molto spesso diciamo effettivamente non si traduce poi in efficacia clinica. E questo te lo posso raccontare soprattutto per quello che vediamo per i trial clinici, che sono le sperimentazioni cliniche dei nuovi farmaci. Perché siamo in un'epoca in cui sostanzialmente, soprattutto nelle malattie autoimmuni, ma anche nell'oncologia, io ovviamente quando di autoimmuni ti posso raccontare più questo, si va a cercare dei farmaci che vanno a colpire in maniera specifica appunto una piccola molecola, un'interleuchina, una citochina, in maniera specifica una piccola parte del sistema immunitario per modularlo. Poi però, da quando si pensa alla patogenesi, si pensa che potrebbe essere un buon bersaglio, ha poi gli studi, i trial clinici di fase 2 di efficacia, magari poi fai un gran buco nell'acqua. Quindi anche cose molto promettenti nella teoria, poi non lo sono nella pratica. E quindi questo lo vediamo appunto, per esempio, in questo contesto, no, dei nuovi farmaci. A volte non si riesce, ecco, fino in fondo.
Se esiste il detto tra il dire e il fare c'è, cioè, di mezzo il mare, un motivo sì. C'è, ecco, mettiamola così. Va bene.
Assolutamente vero.
Va bene, grazie Giulia, grazie per questa intervista, sei stata molto esaustiva e molto chiara, quindi ti ringrazio.
Grazie.
Ti ringrazio anche del tuo tempo.
Ci mancherebbe, grazie.